Davide Giacalone, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, buongiorno Davide. Partiamo proprio con un po' di titoli che anche stamattina mi paiono molto simili. Corriere della Sera, così avete unito l'Italia. La Repubblica, avete unito l'Italia. La Stampa, Italia felice. Potrei continuare, ma andiamo poi sul Giornale perché da lì partirà il tuo commento. Unità nazionale, cambia il vento, passerella d'onore per gli azzurri, Mattarella punge gli inglesi, Draghi esalta il sistema Italia. Così torniamo al centro del mondo dopo il Covid. Davide.
È bellissimo, cioè bisogna festeggiare, abbiamo vinto, è stata una cosa straordinaria, però bisogna stare attenti a poi non essere esaltati, cioè a non perdere il senso della... L'Italia è stata unita nel 1861, per la precisione l'operazione si concluse nel 1870, perché ci mancava Roma che il Papa non voleva dare all'Italia, diciamo, Roma è mia, vabbè, la cosa si risolse con la breccia di Porta Pia, 20 settembre 1870. Il paese unito, avete unito l'Italia dal punto di vista, diciamo, dell'afflato, della politica. Oggi si apre il dibattito in Parlamento sulla legge Zan, al Senato ci sarà una divisione, ma è normale, cioè, voglio dire, adesso calma, l'Italia è adesso al centro del mondo, ma è un linguaggio un po' da istituto Luce, non porta bene, è un momento di straordinaria felicità collettiva e che va diciamo così, sfruttata anche sotto l'aspetto della spinta e anche sotto l'aspetto dell'immagine internazionale e quindi di quanto l'Italia possa attirare. Però tutto questo senza dimenticarci, vabbè, intanto l'Italia, noi nel campo dei robot, cioè delle macchine industriali, siamo cresciuti, abbiamo già superato abbondantemente la stagione pre-Covid, quindi ci sono tante Italie che camminano e che vanno onorate e che vanno seguite non solo con la passione del tifo naturalmente, ma anche con la legislazione, con l'amministrazione, con il tenere in ordine le cose di casa nostra, perché sono quelle le cose che contano, guardate, per il resto lascia abbastanza il tempo che trova. Io trovo bellissimo, diciamo, tutta questa gioia, fondatissima questa gioia, trovo comprensibilissimo che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, diciamo così, si mettano sulla scia di questo, anzi la cerchino in qualche modo di guidarla, va tutto benissimo. Occhio, perché le esaltazioni poi si pagano, cioè, e visto che siamo in tema anche di cose che si pagano, non credo che il virus ci farà sconti per quello che è successo in queste ore, e temo che un prezzo dovrà essere pagato, speriamo che sia un prezzo accettabile e dominabile.
Ne parleremo tra poco anche per quanto riguarda altri paesi dell'Unione Europea. Torniamo sulla prima pagina della Repubblica. Siamo a Cuba, sfida di massa regime, ora vogliamo la libertà. Anche di questo parleremo tra poco. E poi c'è un fondo di Natale Aspesi che tu, Davide, hai avuto modo di citare più volte. Scrive: il DDL Zan arriva in aula perché alla fine è giusto tifare per la legge Zan. E poi la risalita dei contagi, allarme virus ad agosto, 30.000 casi al giorno. Siamo a pagina 8. Torniamo in un certo senso in Inghilterra, dopo la vittoria di domenica. Violenza e razzismo, la notte più buia del calcio inglese, dalla medaglia tolta subito dai giocatori ai pochi controlli che ci sono stati a Wembley, cancelli forzati e scontri sugli spalti in troppi senza biglietto. Ci sono alcune fotografie, una di un murale sfregiato a Manchester del giocatore Rashford che ha sbagliato uno dei calci di rigore, ancora la bandiera italiana calpestata da alcuni tifosi inglesi prima della partita.
Io immagino che le parole di prima a qualcuno le abbia trovate fastidiose, fuori di luogo, ma perché stiamo festeggiando, non rompere l'anima. Vedete, quello che succede nel Regno Unito è la dimostrazione a contrario di quello che prima cercavo di dire e di sostenere. Loro hanno fatto, e il loro governo e loro come insieme, come collettività nazionale, hanno fatto un grosso investimento su quella partita di calcio. E hanno fatto un grosso investimento nazionale su quella partita di calcio, tant'è vero che le nazionalità interne al Regno Unito e che non sono quelle inglese, come gli scozzesi per esempio, stavano tifando Forza Italia molto più degli italiani, cioè hanno preso una passione, perché tifavano contro gli inglesi. Avere perso è un brutto momento. Ma non per il calcio, perché quello, scusate, è ovvio, cioè si fa una finale, uno vince, l'altro perde, non è che mica c'è una che l'avrebbe mai detto, per forza che è così. Però arrivano al pettine delle cose molto pesanti. Hai scommesso su quella partita per dimostrare che Brexit era una vittoria, Brexit poteva rischiare di sfarinare l'Unione Europea, adesso là addirittura diciamo, ha creato maggiore coesione. È vero, hanno fischiato l'inno italiano. Ricorda giustamente Mattia Feltri sulla prima della stampa oggi. Vi ricordate quando noi fischiammo? No, noi diciamo, allo stadio fischiarono l'inno argentino. Quando si fischiò la Marsigliese, i tifosi italiani, e intervenne il portiere a applaudire all'inno. Se poi guardiamo a quello che è stata l'Italia negli anni immediatamente successivi a questi episodi, sì, incontriamo dei cambi di passo, degli imbarbarimenti. E oggi questo è quello che capita nel Regno Unito, che è un motivo di più per volere bene ai nostri amici e confratelli del Regno Unito, ma anche un motivo di più per non confondere i diversi campi. I campi devono restare in qualche modo separati, se no lo sport va a farsi benedire. Abbiamo vinto noi comunque e questo ci riempie di felicità.
Stavamo accennando prima, appunto, sulla prima pagina di Repubblica, sfida di massa al regime, ora vogliamo la libertà, a pagina 21, nelle pagine interne dunque, Cuba in piazza, sfida il regime, ha morto il comunismo, ora libertà. Cosa sta succedendo, Davide?
Sta succedendo che un paese, Cuba è un posto la cui storia meriterebbe veramente una riflessione profonda, è un paese con una cultura, e anche una cultura della libertà, dei suoi autori, dei suoi scrittori, dei suoi musicisti. La cultura a Cuba ha un peso enorme nella storia di Cuba, però è cascato in un tombino della storia, è diventato un lager caraibico con Castro. E lo so che adesso questi dicono, ma prima c'era il regime corrotto e mafioso di Batista, c'era più libertà con Batista che con Castro. Reinaldo Arenas ricorda nei suoi libri che suo nonno sotto Batista era abbonato a riviste letterarie. Quando arrivò Castro le riviste letterarie non poterono più uscire. Questa cosa si è trascinata poi prima in una dittatura fossile dello stesso Castro, poi in una dittatura fossile familiare del fratello di Castro e adesso in una prosecuzione. Cos'è che ha fatto scoppiare tutto? Perché poi la miseria che un paese ricco, un paese straordinario, la miseria che è diffusa è pesante assai. Cosa ha scatenato adesso? Il Covid, cioè gli Stati Uniti offrono i vaccini e dicono no, non vogliamo, statevene a casa vostra, e la gente crepa, voglio dire, siccome crepare per il principio. Lì sul Malecon, sul lungomare ci sono ancora i cannoni che sono puntati, i cannoni storici naturalmente, che sono puntati contro gli Stati Uniti, come a dire la nostra identità è contro di voi. E questo non fa particolarmente piacere a quelli che devono morire. In ultimo, tenete presente che una delle leggende, e dicasi leggende, cubane era che a Cuba, nella Cuba di Castro, la sanità funziona meglio che in qualsiasi parte del mondo, tanto che vengono a curarsi qua da ogni parte del mondo. Stanno scappando dagli ospedali di Cuba perché purtroppo stanno in condizioni molto, molto, molto gravi. Questo pone un problema ovviamente ai cubani che si ribellano, ma io mi domando quando è che porrà un problema a gran parte dell'intellettualità occidentale, europea e italiana, che se mette una maglietta con un simbolo cubano, una bandiera cubana, un'immagine di Castro, dice Guevara, si sente automaticamente, diciamo, un paladino della libertà, mentre è sì e no un burattino del conformismo.
Temiamo proprio che sia così, Davide. Occupiamoci adesso di questioni economiche, per la precisione di pensioni. Andiamo a pagina 32 del Corriere della Sera di questa mattina. Ieri il presidente dell'INPS ha presentato alla Camera il suo rapporto sullo stato, appunto, dell'istituto che dirige, facendo un po' il quadro di com'è la situazione dopo la pandemia. Il titolo è Pensioni, l'uscita con 41 anni di contributi costerebbe troppo, te dico appunto 4,3 miliardi di spesa già nel 2020.
Allora, intanto ieri l'INPS ha resi noto i dati relativi, per esempio, a quota 100, che ricordate era uno dei pilastri insieme al reddito di cittadinanza del governo Conte 1, Movimento 5 Stelle, Lega. Quota 100 era in gran parte intestata, diciamo, all'azione della Lega. Quota 100 doveva essere basta con la Fornero, abbattiamo la Fornero, mai più la Fornero è ancora in vigore naturalmente, La legge Fornero, ovviamente, non la professoressa, che sta benissimo, oggi scrive anche un articolo sul calcio, quindi, ma diciamo, quella legge Dido, quella del quota 100, doveva favorire la riappropriazione del diritto di andare in pensione prima. Risultato, l'adesione per dei maschi che avevano potenzialmente diritto a questa roba è del 40%, delle femmine, delle donne 22%, cioè un clamoroso flop della stessa possibilità di quota 100. Così, insomma, qualcuno, oltre agli slogan, ogni tanto studia anche la realtà, si sofferma a prendere atto della realtà. Non contenti di questo, siccome appunto era a tempo e poi torna in vigore nella pienezza la legge Fornero, la riforma Fornero, allora adesso si strologava dicendo: ma se li mandassimo in pensione diciamo così, con almeno 41 anni di contributi, a quel punto l'ascoltatore deve dire in automatico 41 anni e non ho forse diritto ad andare in pensione. No, per me ci puoi andare pure con 15 anni di contributo. La differenza fra quello che penso io e quelli che stanno strologando questi qua è che ci puoi andare quando ti pare, dopo 15 anni, sulla base, su 5 anni, 5 mesi di lavoro, però sulla base di quello che hai versato, che significa che se te ne vai in pensione anticipatamente prenderai meno soldi. Tutta questa cosa invece, quota 41, serve per dire all'opinione pubblica: ah, vedete, noi riconosciamo che 41 anni di lavoro sono più che sufficienti, e ti do un regalo. Cioè, ometto dei soldi pubblici e costa troppo. Costa troppo il regalo sopra i 41 anni, soprattutto perché Santarelli e i coetanei di Santarelli prima o poi se ne renderanno conto. Tutto questo viene pagato dai giovani che non avranno mai quella pensione. Quando se ne accorgeranno? E sarà un giorno in cui voglio vedere come fai retorica e propaganda e demagogia sulla questione delle pensioni, perché temo che saranno arrabbiati quel giorno.
Allora, siccome parlavamo, Davide, negli scorsi giorni, l'abbiamo fatto parecchio, di processi penali, di tempi della giustizia, sulla prima pagina appunto del Sole 24 Ore si parla di una classifica dei ritardi nei processi penali. Non stiamo messi benissimo, Davide?
No, non siamo messi benissimo in generale, perché in Italia i processi sono quasi più lenti d'Europa, e quindi dobbiamo. Però se poi guardi dentro, come spesso capita alle questioni delle medie, se guardi i procedimenti nelle corti d'appello, a Napoli per un procedimento ci vogliono mediamente 2031 giorni. A Taranto 144. Allora, se l'Italia fosse alla media di Taranto, saremmo forse fra i più veloci d'Europa. Messina 228, Bolzano 229, cioè, però sono piccoli tribunali. Il tema qual è? Che ovviamente a Bolzano, a Messina, a Napoli ci sono le stesse leggi, c'è lo stesso identica codice di procedura. Sul Sole, che fa questo approfondimento, il presidente emerito della Cassazione, il dottor Canzio, cosa dice? Dice: dobbiamo concentrare gli investimenti, cioè la spesa, nei luoghi dove c'è maggiore arretrato, nei tribunali dove c'è maggiore arretrato e dove quindi i tempi sono più lunghi. È giusto e apparirebbe anche del tutto logico, se non fosse che io non lo trovo del tutto giustificato questo approccio. Chiaro che devi risolvere il problema dove c'è il problema, e dove non c'è non hai bisogno di risolverlo. Però ci sarà qualcuno che è responsabile di questo o no? C'è qualcuno che è responsabile di quel tribunale? No, perché se no, nella pubblica amministrazione italiana, giustizia compresa, va a finire che l'inefficienza viene premiata. Cioè, se non faccio un accidente dalla mattina alla sera, se rimando i processi anche quando non ce n'è di stretto bisogno, se faccio udienze 3 ore la mattina senza neanche rispettare il calendario e gli orari, facendo aspettare testimoni, avvocati, per ore e ore, più faccio questo e più dovete darmi i soldi, perché così dobbiamo rimediare al guaio che sto combinando. Ma magari prima mandate a casa me, o no? Oppure dobbiamo tenerci tutti quelli che creano questi problemi? Se non l'affronti in questi termini, la spesa finisce con l'essere un incentivo a non funzionare.
Torniamo all'estero, Davide, dove cerchiamo di capire, lo fa per esempio Repubblica pagina 17, come gli altri paesi stanno affrontando la variante Delta. Ci sono le raccomandazioni di Boris, così Londra evita la retromarcia, e anche in Francia, Macron, vaccinarsi è senso civico, Green Pass nei ristoranti e sui treni.
Eh sì, in questo caso Francia e Regno Unito ci aiutano a capire una cosa, perché sembrano due ricette opposte, in realtà sono totalmente convergenti, solo che nel Regno Unito il governo ha detto dal 19 tutti liberi, tranquilli, potete togliere la mascherina, e dentro il partito conservatore c'è una parte consistente di questo, ne è fatto, diciamo così, una bandiera irrinunciabile. Però contemporaneamente si ritrovano con un sacco di contagi, troppi, e ragionevolmente dopo il 19 cresceranno. Quindi cosa fanno? Dicono: confermiamo le misure dal 19 liberi tutti, ma mi raccomando, non vorrete mica veramente considerarvi liberi, state attenti, ecco, siate prudenti, magari mettete la mascherina di nascosto, ma mettete. In Francia hanno fatto il percorso esattamente opposto, hanno detto: ragazzi, così non si può andare avanti, quindi obbligatorietà del vaccino per i sanitari, bisogna tenere il controllo, eccetera, altrimenti non riusciamo a uscirne, cioè non riusciamo a aprire e a rinunciare alla mascherina. Sembrano, ripeto, due racconti opposti, ma sono il racconto della stessa cosa, non lo sa nessuno. Come l'unica cosa che ci funziona sono i vaccini per le conseguenze, le mascherine per la precauzione, lavarsi le mani. Siamo ancora lì, nel senso che il virus è ancora fra noi e ci farà compagnia ancora quest'estate. Speriamo di non portarselo fino a Natale.
No, speriamo di no davvero. Prima di salutarci in un minuto, ci segnali questa brutta storia, questo dramma familiare di fatto che è accaduto ad Alessandria. Strangola il marito, ci picchiava sempre, non ce la facevo più, è la confessione della donna, l'ho sedato e poi l'ho soffocato.
Sì, stiamo vedendo, naturalmente riguarda il processo, al momento per la verità riguarda ancora le indagini, quindi figuriamoci. Mi colpiscono un po' i giornali, no? questi titoli, l'ho ammazzato perché non ne potevo più, mi picchiava. A parte che sembrerebbe, ma dico sembrerebbe, lo leggo sul Messaggero, che non ci siano neanche le denunce della signora, ma se tu prima addormenti uno e poi lo strangoli, è veramente premeditato. Adesso io posso capire tutto il luogo comune, il politicamente corretto, la violenza sulle donne, però questo si chiama omicidio nel mio paese, ma naturalmente questo riguarderà le indagini e poi ovviamente un processo che ci sarà di sicuro
e di cui torneremo a parlare. Davide, la rassegna stampa torna domani mattina 7:10, buona giornata e buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Grande cinema a Cannes, prosegue infatti fino a sabato il Festival del Cinema di Cannes, e ovviamente ci sono in concorso molti film. Nelle ultime ore si è parlato tantissimo di quello di Nanni Moretti, che ha ricevuto un'ovazione durata ben 11 minuti. Ma non solo di questo, parliamo con la nostra ospite che ci ha raggiunti, Francesca D'Angelo, giornalista di Libero e di Rolling Stone. Buongiorno Francesca.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie Francesca per essere con noi. Allora, tra poco ti chiederemo anche alcuni film che hai visto, insomma il giudizio sul concorso di quest'anno. Sei a Cannes, tra l'altro, in questo momento, sappiamo. Partiamo sì, però, come detto, esatto, da casa nostra, da Nanni Moretti. Abbiamo parlato di un'anteprima, insomma, che è piaciuta parecchio. La critica forse ha da dire qualcosa di diverso, mi sbaglio?
Sì, purtroppo le critiche, soprattutto internazionali, sono state molto dure. Stranamente Moretti non è riuscito a mettere d'accordo pubblico e critica a questo giro. Vabbè, però può succedere anche ai migliori, voglio dire, insomma.
E poi prosegue la polemica, come sempre, tra piattaforme e il cinema, quello più classico, non leggevamo, si sta ipotizzando un accordo, insomma, perché come sappiamo i film prodotti da Netflix, dalle altre piattaforme di streaming più comuni, non vengono ben visti. Che clima c'è su questo a Cannes?
Ma sai, qui vige la legge di Fremont, che è contrario a priori a Netflix, quindi anche lo stesso Moretti ha detto: io non darei mai i miei film alla piattaforma, perché in qualche modo questo porta alla standardizzazione dei contenuti. Io onestamente mi sento molto più ottimista e confidente nel futuro. Secondo me invece ci sarà una dialettica tra i mezzi, come è giusto che sia, insomma. Alcuni film andranno al cinema, altri no.
Altri andranno sulle piattaforme, oppure ci sarà anche un mix, perché non è detto che le due strade debbano necessariamente essere così fortemente separate, Francesca, no?
Esatto, esatto. Poi è chiaro che un Avengers te lo vai a vedere al cinema, perché sennò, insomma, ti perdi metà del piacere. Però magari una commedia all'italiana o un cinema d'autore, un film d'autore, perché no? Sulla piattaforma, anzi.
È vero, ne abbiamo visti alcuni. Francesca, senti, poi prima di chiederti anche un po' qualche nota di colore, di costume, sì, come detto, alcuni film, abbiamo visto Matt Damon, abbiamo visto Marion Cotillard, raccontaci cosa hai visto.
Ma guarda, io ho visto il film di Stillwater, e quindi con Matt Damon, ero un po' sì, da Matt Damon, perché è veramente bravo, e oltre che molto bello, diciamo, è migliorato invecchiando, una delle poche star internazionali che ha questa capacità. No, Still Water è un film assolutamente molto molto bello, molto, è piaciuto molto perché era la storia di questo padre, quindi è stato molto interessante.
Andiamo anche un po', come diceva Luigi, sulle note di colore. Abbiamo visto per esempio sfilare una Ferragni che ha fatto molto discutere anche sui social, sì, perché si è presentata con un abito particolare, vero?
Sì, esatto, perché il décolleté era creato con i fondi delle, di caffè ecologico. Però devo dire la verità, si è visto molto molto peggio su questo red carpet. Direi che la Ferragni io la salverei subito.
Beh, assolutamente,
perché
insieme alla Did la salviamo con quel gioiello che copriva il seno. Quello,
ma a me quel gioiello polmone io non lo comprerei mai. Però diciamo la verità, secondo me l'aberrazione peggiore viene dagli uomini.
Vai.
Perché c'è stato un attore francese che si è presentato con la giacca e sotto la canottiera della salute. Vi prego, ah, no. Questo
ma
no.
Della serie non, cioè, voglio farmi notare.
Esatto.
Oppure della serie non voglio prendere freddo. Senti Francesca, ieri chiacchierando un po' al telefono abbiamo parlato anche di un'iniziativa, insomma, ripresa da alcune attrici, di, ecco, andare al naturale per quanto riguarda il colore dei capelli. Ossia, io ho la mia età, quindi non ho i capelli bianchi, non mi interessa, scelgo di non tingermi. In realtà poi una sorta di empowerment femminile è che mi raccontavi che in realtà per le giornaliste non è valso, no?
Non è previsto.
Esatto, io ho avuto una discussione feroce perché i miei tacchi erano giudicati un po' troppo bassi per passare nel red carpet, che poi non è che facevo il red carpet, semplicemente dovevo attraversarlo per arrivare nella sala a fare il mio lavoro. Quindi sì, l'empowerment non vale per tutti, almeno non per noi comuni mortali, qui ancora non è arrivato.
E da quello che stai sentendo, insomma, lì frequentando Cannes, dove lo ricordiamo dal 6 al 17 luglio si sta svolgendo la mostra del cinema, ecco, quale dovrebbe essere secondo i pronostici almeno uno o due, tre titoli, insomma, quelli che sono i più favoriti?
Guarda, siamo a metà settimana, secondo me è un po' presto. Io penso che comunque Moretti qualcosa lo prenderà, onestamente, anche solo, diciamo così, per via dei buoni rapporti che ha con Fremont, con la Francia, per l'amore che la Francia ha verso di lui. Il resto è ancora un po' presto per fare pronostici, onestamente.
Certo. E allora magari poi ci risentiamo ad evento, sì, terminato, e poi faremo veramente il punto. Nel frattempo sappiamo che hai anche un mezzo da prendere, quindi Francesca D'Angelo, grazie. Sì. Grazie naturalmente.
Grazie a voi.
Una buona giornata.
Ciao,
a Francesca,
grazie.
D'Angelo, buon lavoro naturalmente.
Buongiorno.
Ciao
Don.
Don.
Io no, non sono in cuffia, anzi no, urlo stamattina. Messaggio ai giovani:
Sentiamo.
Provate a divertirvi senza farvi del male.
Quanto è vero, provate a divertirvi
provate
senza
a
farvi
divertirvi tanto senza farvi del male.
Caro Don, perché si può, vero?
Sì che si può, sì che si deve,
anche si può, si deve. Grazie carissimo.
Buona giornata Don Mazzi.
Tutti i giornali oggi fanno delle letture anche politiche, quasi, diciamo, di questa vittoria dell'Italia agli europei. Abbiamo già letto molte prime pagine. Unità Nazionale, il giornale, Italia felice, ma non solo, appunto, dal punto di vista calcistico. I nostri azzurri, ma anche Matteo Berrettini, che arriva dalla finale di Wimbledon, ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche dal Premier Draghi. Insomma, di questo e altro vogliamo parlare con il nostro Alberto Ciapparoni, che ci ha raggiunti. Buongiorno Alberto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Alberto. Allora, sai che noi abbiamo un focus sempre aperto sui social che negli ultimi due giorni sono letteralmente esplosi. Partiamo dal capo dello Stato Mattarella, prima per le sue immagini, queste esultanze comunque sempre composte allo stadio di Wembley, e poi per le immagini ieri dal Quirinale insieme alla squadra. Mattarella che, tra l'altro, mi correggerà, insomma, si avvia alla fine del suo mandato, c'è ancora tempo, ma nonostante le cortesie istituzionali siano rimaste, abbiamo visto un Mattarella leggermente insolito, oppure no?
Sì, sì, è vero, diciamo un po' sopra le righe, lui è sempre molto composto, invece in questo caso il tifo lo ha un po' trasportato. Devo dire che la sua esultanza, per esempio, allo stadio di Wembley ha un po' ricordato quella di Pertini in Spagna, a Madrid, nel 1982. In realtà Pertini fu meno composto, Mattarella lo è stato, però è stata un'esultanza con questo pugno che un po' si è assomigliata. Mattarella anche ieri è apparso davvero emozionato di fronte agli azzurri e di fronte a Berrettini. ha fatto un discorso al Quirinale nei giardini del Colle, davvero appassionato e appassionante, e ha commosso un po' tutti per la passione che è riuscito a trasferire anche attraverso le parole.
E c'è stato poi un momento anche lì molto condiviso sui social, quando gli azzurri si sono recati a Palazzo Chigi, quindi dal Premier Draghi, che in qualche maniera lodare i nostri sportivi, non solo la Nazionale Azzurra ma anche ovviamente Matteo Berrettini, poi ha fatto riferimento a Donnarumma e si è fermato un attimo nel suo discorso, ha detto che parate, cioè quindi anche il Premier Draghi si è un po' sciolto.
Assolutamente, anzi Draghi è stato ancora meno composto del presidente Mattarella, lo abbiamo visto molto diverso da come è solitamente. Draghi è molto istituzionale, lo conosciamo tutti quanti, e invece ieri ha avuto certamente due momenti in cui, almeno due, in cui si è abbandonato, quello che tu hai appena descritto molto bene, e poi anche il momento iniziale quando la squadra è arrivata, i ragazzi, gli azzurri sono scesi dal pullman e Draghi li ha accolti uscendo da Palazzo Chigi e ha alzato la coppa insieme a loro, insomma un gesto inusuale per un Presidente del Consiglio, ripeto, così istituzionale com'è fino ad ora Mario Draghi.
Assolutamente Alberto. Senti, condividi un po' queste letture che danno i nostri colleghi spesso stamattina sulla carta stampata, proprio di un'Italia che torna un po' al centro del mondo, ma non soltanto dal punto di vista calcistico, quasi un sistema Italia che si rilancia attraverso questa vittoria, o è semplicemente così una questione puramente giornalistica?
No, io ci vedo molta verità, c'è tanta verità in quello che tu hai detto e nelle interpretazioni che hai riportato, perché anche in questo caso dobbiamo fare riferimento a Mario Draghi. Mario Draghi sta diventando il leader dell'Europa, dell'Unione Europea, lo è anche per il fatto che fra poco ci saranno le elezioni in Germania, ci sarà il cambio rispetto alla guida di Angela Merkel, e la Merkel ha lasciato un po' il testimone a Mario Draghi, che l'ha raccolto e sta veramente facendo di tutto per dimostrare di essere il leader dell'Europa, e lo ha fatto anche nel discorso di ieri quando ha accolto gli azzurri, perché ha parlato dell'Italia che è tornata centrale in Europa anche grazie alla vittoria calcistica. Quindi assolutamente sì, la risposta è sì alla tua domanda.
Degli appuntamenti cruciali che seguiremo chiaramente nei prossimi mesi. Alberto Ciapparoni, ti ritroveremo nel corso della giornata all'interno dell'informazione. Intanto buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Parentesi diciamo più leggera, se così la possiamo definire, prima di ritornare all'attualità, perché c'è la festa degli azzurri, c'è l'estate che arriva, i VIP in vacanza, anche tanti che tornano a visitare l'Italia, c'è per la gioia di Massimo Galanto Belen Rodriguez che torna mamma, tra l'altro.
Sì, bis, mamma bis, quindi tanti auguri innanzitutto a Belen da parte di tutti noi.
E citavamo prima anche il red carpet del Festival di Cannes. Di questo e altro parliamo insieme al direttore di oggi che torna con noi stamattina, Umberto Brindani. Direttore, buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi e a tutti.
Eccoci direttore, grazie per i minuti che ci concede. Allora io direi di cominciare, visto che abbiamo fatto la puntata un po' a tema cinema, di cominciare dal red carpet di Cannes. Cosa avete individuato?
Beh, naturalmente il red carpet, come dice la parola stessa, è un'occasione per presentare dei bellissimi abiti, questo prima di tutto. Poi per il resto, sai, questo Festival di Cannes è un po' naturalmente in tono minore, quindi c'è qualche grande star, però sappiamo in quali problemi si dibatte il cinema in questo periodo, vanno fortissimo le serie televisive e poca gente va al cinema, quindi auguriamoci come dire che le cose cambino, magari con il film di Nanni Moretti che è stato stroncato dai critici di mezzo mondo, però insomma è il ritorno di un grande regista.
Certo, ma soprattutto Brindani, quando vengono stroncati i film la gente li vuole vedere per sapere perché li hanno stroncati, quindi ci auguriamo che la gente poi lo vada a vedere.
No, potrebbe essere un incentivo,
una lettura
per smentire i critici. Certo,
esattamente, certo. Esattamente. Poi la cosa bella che si fa di solito a metà luglio è scoprire dove vanno i VIP in vacanza. In realtà non è proprio questo il tema, ma è: c'è ancora tanta Italia nelle vacanze dei VIP?
Beh, quest'anno sì, l'anno scorso è stata un'estate praticamente quasi blindata, quest'anno c'è una, una riapertura, anche se sappiamo tutti quanto dobbiamo continuare a stare attenti a come ci muoviamo e come ci comportiamo, però la maggior parte dei personaggi dello spettacolo, dello show business, gravitano intorno al nostro paese. Tantissimi sono a Ponza, tantissimi sono in barca. C'è l'ex presidente del Consiglio Renzi che ha affittato un super yacht da Nababbo e si sta divertendo con la sua famiglia. E a breve avremo le vacanze dei nostri calciatori della nazionale, perché sapete tutti che a questo punto, come dire, per le prossime 2 o 3 settimane i paparazzi saranno impegnati a cercare i vari Bonucci, Donnarumma e soci sulle spiagge d'Italia e comunque d'Europa.
E insomma, meritato riposo dopo la vittoria, questo lo possiamo dire. E poi in apertura citavamo la nuova gravidanza di Belen Rodriguez, che poi nel nostro paese, vuoi o non vuoi, fa sempre discutere.
Una bella argentina, chissà, forse Belen ha messo la testa a posto con il suo Antonino dopo una vita sentimentale piuttosto complicata e travagliata tra Fabrizio Corona, Stefano De Martino. E insomma, a questo punto sembra che tra di loro sia una storia seria. È nata questa bellissima bambina e le facciamo tutti i migliori auguri.
E poi ci stavamo domandando, Umberto Brindani, direttore di Oggi, un po' i gossip dell'estate, a parte appunto la Belen che ha appena partorito. Ieri, facendo un po', scandagliando un po' i siti, non ci è sembrato di vedere forse storie così rilevanti, o ci può illuminare in questo?
Allora, guarda, al momento, e forse direi per fortuna, non ci sono grandi storie o piccole storie di tradimenti, che sono quelle che poi danno il pepe, no? Si parla molto ovviamente di Letta Leotta e del suo, come dite voi, Can Yaman.
Cioè, ognuno lo dice a modo proprio, quello lì, il turco, va bene, facciamo così.
Il turco. Si parla molto di loro, cercare di capire se è, come è stato detto più volte, una storia finta, diciamo, a scopi promozionali, oppure se si vogliono bene davvero, lo scopriremo. Però direi che in questo momento il gossip numero uno non è strettamente italiano, ma riguarda il Principato di Monaco, e cioè il fatto che tra Charlène di Monaco e il Principe Alberto
potrebbe essere finita.
È possibile che sia vera crisi, perché lei è scappata in Sudafrica, a quanto sembra non ha nessuna intenzione di tornare, e quindi potrebbe esserci una cosa da seguire nelle prossime settimane. Questo ve lo posso, come dire, mettere per iscritto?
Umberto, sì, ci crediamo assolutamente. C'erano stati, secondo te, delle avvisaglie? C'era qualcosa in questo senso, oppure in realtà è stato tenuto tutto molto nascosto?
No, guarda, fin dall'inizio, fin dal loro matrimonio, si è sempre un po', come dire, sospettato che ci fosse qualcosa che non andasse. Si era addirittura favoleggiato di una sua fuga di lei poco prima del matrimonio, poi smentita. E adesso si parla ovviamente di questo doppio intervento alla testa che lei ha subito in Sudafrica, però a quanto sembra lei sta bene, ha postato anche delle foto proprio ieri. Però insomma, le voci da Monaco dicono che i due hanno
avuto, ci sono frizioni, insomma, che l'amore potrebbe essere arrivato ad un ostacolo forse più insormontabile degli altri. Staremo a vedere, seguiremo la vicenda. Grazie mille ancora una volta al direttore di Oggi, Umberto Brindani. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Il focus sull'attualità, e insomma è arrivato l'accordo sullo statuto del Movimento 5 Stelle tra il fondatore Beppe Grillo e l'ex premier Giuseppe Conte. Di questo e altro parliamo insieme ad Antonio Padellario del Fatto Quotidiano. Bentornato su RTL 102.5.
Buongiorno a tutti.
Padellaro, buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, il tema di cui si sta parlando a livello politico, uno dei temi al centro dell'agenda politica, è chiaramente la crisi interna al Movimento 5 Stelle. Pare ci sia un accordo, però evidentemente il nodo della giustizia rimane ancora un motivo di scontro.
Sì, diciamo che l'accordo, per usare un linguaggio calcistico abbastanza attuale, è uno 0-0. È uno 0-0, non so se arriveranno ai rigori, ma insomma è una tregua, perché effettivamente una spaccatura tra Grillo e Conte avrebbe accelerato la crisi del Movimento 5 Stelle, che ha già problemi enormi. La giustizia, è evidente che sulla giustizia Conte, che è contrario alla riforma Cartabia, farà pesare il suo giudizio, però non credo che si arriverà a una crisi di governo.
Non per questo. Allora Padellaro, lei conosce davvero in profondo, no, questo movimento, l'ha seguito dagli inizi, quindi insomma ci aiuta a capire la differenza che si sono, la differenza poi nella realtà, no, tra il, l'essere, l'essere il garante, che sarebbe un po' il ruolo che si è preso Grillo, e invece decidere la linea politica, che è il ruolo che si sarebbe preso Conte. Allora, nei fatti, in che cosa si traduce, Padellaro?
Tanto bisogna vedere, sono quelle situazioni che si possono, come dire, verificare soltanto in corso d'opera, perché effettivamente si nota una sovrapposizione di poteri. Da quello che si capisce, è il garante dovrebbe avere l'ultima parola perfino su Conte, cioè il garante può, se lo ritiene necessario, mettere in crisi la guida politica chiedendo alla, agli iscritti, ai militanti di votare, di dar sfiducia. Non credo che questo possa avvenire, certamente non adesso né nei prossimi mesi. Comunque credo che sia un potere importante, è un potere che Grillo si è riservato, perché il tutto il resto lo deciderà Conte.
Voltiamo leggermente pagina e andiamo al Senato, perché oggi approda in aula il voto sul decreto legge Zan. La sinistra aveva detto bene, andiamo in aula così com'è, con il testo così com'è, lasciamo perdere, vediamo se abbiamo i voti. Anzi, avevano detto noi i voti ce li abbiamo. E poi adesso si rischia un nulla di fatto, quindi troppo rumore per nulla, oppure effettivamente davvero arriveremo al voto oggi?
No, io credo che ci sia un rischio reale che il provvedimento possa essere affossato. Perché quello che colpisce sfavorevolmente è che tutte le forze politiche, tutte, anche la destra, si dice favorevole a un provvedimento che impedisca alle manifestazioni di odio di indurre alla violenza, no? Cioè, il tema è questo: se io incito all'odio nei confronti degli omosessuali, o anche dei disabili, perché si dimentica sempre che questa legge riguarda anche le manifestazioni di odio nei confronti della disabilità. Ecco, nel momento in cui tutte le forze politiche sembrano d'accordo nel fare una legge di civiltà, no? Però questa legge rischia di finire nel nulla, perché se non viene approvata è evidente che insomma praticamente sarà affossata, è difficile che ricominci il suo iter parlamentare, perché ognuno deve mettere la sua bandierina. Questa è la cosa più...
Però Padellaro, se si andasse al voto palese, Italia Viva a quel punto non potrebbe dire di no, oppure che ne pensa?
No, è chiaro che Italia Viva, che ha votato alla Camera a favore di questo provvedimento, con il voto palese sarebbe obbligata, almeno i senatori sarebbero quasi obbligati, anche perché poi è chiaro che la lista di coloro che hanno votato no diventerebbe pubblica e non sarebbe per loro una buona pubblicità. Bisogna vedere se basta poco per ottenere il voto segreto, non è che occorrono poche firme, bisogna vedere se si arriverà al voto segreto.
Chiaramente. Antonio Padellaro, giornalista fondatore del Fatto Quotidiano, grazie per la sempre lucida analisi e per i minuti che ci ha regalato qui in Non Stop News. Alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi, alla prossima.
Non Stop News torna domani mattina alle 6, intanto buona giornata a tutti.
Ciao.